Benvenuti alla puntata numero 125 di Easy Apple, in diretta naturalmente, sempre più spesso sfruttiamo ormai questa possibilità del trasmettere in diretta e con la nostra applicazione Easy Radio avrete sempre le push che vi informeranno infallibili o quasi dei nuovi episodi appunto appena vengono trasmessi sulle nostre frequenze. Ciao Fede.
Ciao Luca, siamo un po' invecchiati guardando le 3 ore del keynote di Google, però
sì, quello è veramente infinito.
Ne abbiamo già parlato nel fuori onda. No, leggevo Marco Arment che ha detto che nel 2009-2010 ci sono stati molti che si sono lamentati per un keynote di Apple durato 121 minuti. E questo è di come si chiama? Di Google invece è durato praticamente 3 ore e 7, 3 ore e 8, una cosa del genere. E una risposta Marco Arment, sì. E comunque dal 2010 non abbiamo mai più sentito parlare di iWork, quindi chissà,
sì, non...
iWork che è rimasto ancora.
Però no. C'era stato un annuncio di lavoro di Apple dove stavano appunto ricercando dei nuovi sviluppatori, ingegneri per lavorare al futuro della suite di iWork, quindi magari qualche cosina nel prossimo decennio dovremmo vederlo, ecco.
E dici che li hanno reclutati per cercare iWork all'interno? Secondo me il team di sviluppo di iWork si è perso all'interno del campus e hanno reclutato gente per cercarli e trovarli, perché...
O magari il codice sorgente era su una chiavetta USB che è andata persa, per cui non so, magari stanno ancora cercandola.
Vabbè, ci chiedono come si mette la velocità 1.5 durante la diretta. No, sapo di no.
Non sia possibile. Cioè, non credo che in questo momento la nostra applicazione supporti questo tipo di funzionalità.
Passiamo alle domande. Allora, no, a parte gli scherzi. Prima delle domande, vogliamo fare pubblicità ai nostri amici di Art of Apps un attimino, perché hanno realizzato un nuovo sito, Luca, che, dai, dici com'è, tu che sei un interface user designer.
Sì, io, e soprattutto io. No, semplicemente ci faceva piacere pubblicizzare il loro sito, completamente rinnovato, flat design, perché insomma è necessario oggi. No, a parte gli scherzi. Veramente ben realizzato, un sacco di animazioni carine, una grafica molto pulita. Mi piace molto, ecco, quindi se volete andare a darci un'occhiata, il sito è artofapps.net, trovate tutte le app realizzate dal team, chi sono i membri del team, insomma tutte le informazioni di cui potreste avere bisogno. Inoltre vi ricordiamo che se non volete mettere mano al portafoglio per supportare i nostri amici, cosa che comunque dovreste fare, altrimenti sarete dannati per l'eternità, un ottimo sistema potrebbe essere molto... onesto, cioè è la verità, molto poi onesto. Mica che vengono dannati e poi vengono a cacciare la mia anima perché non gli avevo detto, no, voglio subito mettere le cose in chiaro. Okay, e niente, dicevo che un ottimo sistema potrebbe essere andare a lasciare una recensione su iTunes all'applicazione, magari potreste lasciare anche solo una recensione con, avete presente le emoji, quella che fa il pollice su, ecco, quella va benissimo, poca fatica, tanta resa, insomma ci aiutate abbastanza con le vostre recensioni su iTunes, le vostre valutazioni, che naturalmente devono essere maggiori o uguali di 5 stelline su 5, per cui grazie a tutti, insomma grazie ancora una volta al team di Art of Apps, e godetevi questa nostra applicazione Easy Radio.
Ok, passando alle domande, le domande di voi utenti che ormai sono un must per Easy Apple. Allora, Federico ha chiesto in settimana su Twitter se secondo noi era meglio iTeleport o Screens, entrambe applicazioni che servono per controllare in remoto il proprio Mac. Allora, io ho risposto abbastanza in modo secco che preferisco iTeleport, per quanto a livello di applicazioni in sé sia secondo me molto meglio sviluppata Screens. Il problema è questo: iTeleport funziona con una logica che ti permette di spostare il cursore facendo finta che lo schermo dell'iPhone o dell'iPad sia un trackpad, quindi diciamo che facendo scorrere il dito sullo schermo si sposta il mouse e facendo un tap si clicca. Screens funziona con una logica di punta e clicca, cioè bisogna muoversi all'interno dello schermo e toccare ciò che si vuole cliccare. Io mi trovo scomodo in questa modalità e non ho trovato il modo per abilitare quella che è nativa su iTeleport, e questo è il primo diciamo, punto a favore dei teleport. Il secondo è che ad esempio io con Fastweb ho dei problemi a far funzionare screens quando sono in 3G, cioè non funziona, bisogna smanettare un attimo con il router, ma non ci voglio mettere mano più di tanto. Ai teleport invece è veramente istantaneo, una volta che si installa l'applicazione viene richiesto di effettuare login col proprio account di Google e niente, tutto funziona e funziona bene.
Forse sono un po' lento a stabilire la connessione iniziale, però insomma una volta che ci appare lo schermo poi tutto funziona ragionevolmente bene. È chiaro che comunque rimaniamo limitati da quelle che sono le prestazioni in upload della nostra linea per quanto riguarda la velocità di refresh del nostro schermo sul nostro dispositivo iOS.
Sì, esatto, era l'unica cosa che volevo puntualizzare, quindi devo ammettere che io questi software li uso principalmente quando sono in casa. Cioè, che può sembrare molto strano, però sì, io li uso più quando sono in casa che quando non sono fuori. Vabbè, però questa è una mia deformazione. Vabbè, lasciamo
professionale stare. Non so, però insomma
sicuramente
lo uso abbastanza in casa, principalmente se sono a letto e il Mac sta finendo di fare qualcosa, tengo d'occhio il progresso e poi lo spengo, insomma, o lo metto in stop.
Renato invece ha scritto che ha avuto dei leggeri problemi di Dropbox. So che Luca tu gli hai cioè ha contattato direttamente te, quindi ma sei tu l'esperto di questa
sì,
domanda.
Questo pomeriggio ho visto che mi è arrivata questa mail, non gli ho risposto direttamente, gli risponderò che dopo la puntata, che troverà tutto nella puntata. Ad ogni modo ci faceva una domanda riguardo a Dropbox, perché effettivamente in questo frangente ha un funzionamento non tanto intuitivo. Lui ci spiega di come abbia, tramite immagino il sistema dei referral eccetera, guadagnato un po' di spazio su Dropbox e ha richiesto a sua sorella di condividere delle foto che lei evidentemente aveva già sul suo Dropbox. Hanno creato una cartella condivisa e immediatamente tutto questo spazio occupato dalle foto è andato a confluire nel Dropbox di Renato, occupandogli i giga preziosi naturalmente, oltre ad averli occupati anche a sua sorella. Quindi è questo problema delle cartelle condivise che ci porta ad avere lo spazio occupato su tutti gli account dei partecipanti alla cartella condivisa. E lui si chiede come possa cancellarle una volta viste senza che spariscano dalla galleria di sua sorella. È veramente un po' complicata la situazione, nel senso ci sono svariate possibilità. Potrebbe, per esempio, una soluzione sarebbe copiarsele altrove, e se si desidera tenerle, e poi uscire dalla cartella condivisa. Questo chiaramente però comporta che sua sorella debba rinvitarlo, anzi no, è possibile poi rifare l'accesso a una cartella condivisa che si è abbandonata, questo tramite l'interfaccia web di Dropbox. Però rimane sempre il problema che se le foto che vengono condivise, o comunque la dimensione della cartella condivisa, supera quella che è la capacità del nostro Dropbox, non si può più andare a iscriversi, o meglio il nostro Dropbox di fatto smette di funzionare finché o non si libera spazio o non si acquista spazio oppure non si esce dalla cartella condivisa, per cui potrebbe non essere il massimo. Un'alternativa credo abbastanza valida sia suggerire a sua sorella, invece che andare a condividere la cartella proprio in modo che entrambi possano vederla nel loro Dropbox e scrivere, sua sorella può generare il link relativo alla cartella per la condivisione, per esempio utile per social network e cose del genere, se vogliamo magari postare su Twitter come avevo fatto tempo fa io con la mia collezione di sfondi Retina per iPad, che avevo messo il link appunto alla cartella di Dropbox dove li tengo, in modo che tutti potessero accedere. Tra l'altro, quando ci sono foto nelle cartelle, Dropbox fa un ottimo lavoro di presentazione come gallerie eccetera direttamente dal sito web, con in più la possibilità di scaricarli direttamente nel proprio Dropbox. Infatti generalmente c'è il link Add to my Dropbox che ci permette di avere tutti i file, anche se la cartella magari ne contiene decine o centinaia, direttamente in un colpo solo senza doverli scaricare uno a uno e poi ricaricare. Questo ci dà anche il vantaggio aggiuntivo che se poi sono file che comunque vorremmo tenere su Dropbox non dovremo provvedere all'upload, che è un processo lungo e doloroso come tutti ben sappiamo, direttamente oppure personalmente, ecco, nel nostro account. Quindi queste sono un po' le soluzioni che che ci sono. Tempo fa avevo visto nel forum in cui Dropbox, praticamente c'è un, mi pare che si chiami Vote Box, dove in sostanza gli utenti hanno a disposizione 5 voti ogni settimana, mese, non lo so, e li possono distribuire attraverso, cioè sulle idee che ritengono più interessanti. Quella del non occupare spazio a tutti i partecipanti a una cartella condivisa, ma solamente al proprietario, è una funzione che da molto tempo ho visto in questa Vote Box, però non, si vede che non è stata ancora implementata. Ad ogni modo, se volete dire la vostra, magari cercate questo spazio e andate a mettere i vostri più, magari tutti e 5, su questa idea che effettivamente potrebbe essere molto utile.
Ottima questa precisazione, perché in effetti anche oggi io, quando stavo provando a dirti ma sì, basta far così, in realtà mi sono un attimo impappinato e bisogna capire la logica che c'è dietro Dropbox. Tipo io ad esempio a me è capitato di fare confusione sul quello che c'è in Dropbox e quello che decido di sincronizzare col Mac. Ad esempio noi abbiamo la cartella con tutte le puntate di podcast, che è bella corposa. A volte io pensavo ma se mi occupa spazio in Dropbox, però io decido di non sincronizzarla sul Mac, allora in realtà risparmio spazio eccetera eccetera. In realtà si va un po' in confusione. È fatto bene a chiarire, magari altri utenti adesso potranno affrontare le insidie di Dropbox con più forza.
Addirittura le insidie,
non lo so Luca, addirittura. Devo fare una precisazione riguardo Infuse, come Marco Boiocchi ci ha giustamente segnalato, si dice che Infuse non funziona attualmente con l'AirPlay, che è una cosa assurda. Cioè io ho scritto subito agli sviluppatori per capire se è una limitazione di qualche tipo, ma non penso, perché ad esempio Good Player funzionava con l'AirPlay senza grossi problemi. Penso sia una feature che implementeranno col prossimo aggiornamento, o comunque spero sia una cosa abbastanza veloce. Vi terrò aggiornati. L'altra cosa che voglio segnalarvi invece molto molto interessante, e che ho scoperto solo, ahimè, questa settimana, è di una funzione di 1Password chiamata 1Password Anywhere, che consiste in questo: nel poter accedere alle proprie password salvate in 1Password direttamente da web browser, solo da Mac, oserei dire, però, cioè Mac, computer in generale, non da iPhone o da iPad. Perché? Come funziona questo 1Password Anywhere, che per funzionare a sua volta dovete aver abilitato la sincronizzazione tramite Dropbox del vostro database? Allora, funziona così: che voi, andando a cercare nella vostra cartella di Dropbox in cui avete salvato tutti il database di 1Password, esiste un file chiamato 1Password Agile Keychain. In Mac, col Mac fate Show Package Contents, che è mostra contenuti pacchetto. Se siete su Dropbox, questo verrà riconosciuto già come una cartella, quindi cliccandoci sopra andrete all'interno di questo database, diciamo. Qua troverete un file chiamato 1Password.html. Cliccando su questo verrà aperta una pagina del browser che vi chiederà la master password. Inserita la master password, voi avrete accesso a tutte le vostre password, codici di carte di credito, note sicure, licenze di software, eccetera, eccetera. Quindi la possibilità, diciamo, di accedere al vostro database anche se non c'è installata l'applicazione di 1Password. Questo può tornare utile quando, magari non in particolare quando si usa un computer di un'altra persona, però se usate Bootcamp, ad esempio come io faccio, e nella partizione di Windows non ho 1Password, posso comunque scaricare e sincronizzare semplicemente questa cartella tramite Dropbox e accedere alle mie password in modo super super semplice. Ovviamente può funzionare anche su altri computer, basta avere questa cartella, il file 1Password Agile Keychain. Funziona con tutti i browser tranne Internet Explorer. Questo è quello che dicono.
Vabbè, cioè, il team, mi sembra
tutti i browser.
una giusta punizione per chi ancora utilizza Internet Explorer, perché ok, solidarietà a chi è costretto a usarlo per qualche ragione, che ne so, il sito aziendale che funziona solamente con Internet Explorer, ci sono anche queste brutte cose, oppure chi per delle policy aziendali è costretto a utilizzarlo, tutti gli altri veramente no, non potete, signori, nel 2013 utilizzare ancora Internet Explorer, per quanto sia migliorato, insomma, dai, usate Google Chrome, che a Fede piace tanto. Si autoaggiorna, sì, soprattutto quella la sua funzione preferita.
Sì, ditegli anche, mi raccomando, tutto di quello che fate nella vostra vita. No, ok. Sono troppo economiche queste applicazioni. Pare che sia la moda di questa settimana. Io ho letto dovunque di gente che si lamenta perché le applicazioni sono troppo economiche, quindi danneggiano tutti praticamente.
Sì, Dave Eddy in particolare, questo articolo che ho trovato linkato probabilmente da qualche altra parte su internet tra i blog che seguo, che in particolare fa alcuni esempi per cui avere applicazioni troppo economiche sia negativo, e in particolare comunque lui si lamenta del fatto che questa è una necessità per certi versi dovuta a un grave difetto dell'App Store, cioè non permettere l'acquisto in prova, o meglio lo scaricamento gratuito per utilizzare l'applicazione, non lo so, 3 minuti, 1 ora, 2 ore, per poterne valutare la funzionalità prima di doverla acquistare veramente, o perlomeno avere dei rimborsi semplici per quando un'applicazione non fa quello che dice, non funziona o qualcosa del genere, perché in realtà sì, è possibile avere dei rimborsi, ma la procedura è alquanto complicata, è necessario andare a mandare una mail, bisogna aspettare che il supporto la veda, devono rispondere, agire, insomma diventa abbastanza complicato, però ecco, in realtà l'infrastruttura ci sarebbe, dovrebbe un attimino essere automatizzata. E infatti qui citava l'esempio il fatto che lui, non so, vuole un'applicazione che gli risolva un problema, che glielo risolva subito, banalmente un'applicazione che contiene la mappa dei mezzi pubblici di una città in cui non si è mai stati. Magari scarichi la prima applicazione e non fa quello che ti serve, funziona male, hai i dati poco aggiornati, allora ne scarichi una seconda e neanche questa fa quello che ti serve, la terza lo fa più o meno, però hai già pagato la prima, hai già pagato la seconda, hai già pagato la terza, quindi il minimo indispensabile perché questo tipo di attività sia fattibile è che tutte le applicazioni devono costare poco. Però magari quando fai questo genere di operazioni compri prima l'applicazione più economica, poi quella leggermente più cara e avanti così, e questo va a sfavorire magari gli sviluppatori che ci mettono un sacco di lavoro, cercano di produrre un'applicazione migliore possibile e magari vorrebbero vendere a un prezzo più alto il loro lavoro. Ecco, questo gli viene reso difficile se non impossibile dalla concorrenza di applicazioni pessime a basso costo, quindi qua lamenta insomma tutto questo discorso delle applicazioni mediamente troppo economiche. E propone anche quelle che possono essere delle sue idee di soluzione per questo problema. Il primo è dare agli sviluppatori di più dei guadagni dell'App Store. Il 70% è solo teorico, infatti in alcuni posti, tra cui per esempio buona parte dell'Europa, in realtà è meno, però poi giustamente lui si rende conto che questo è abbastanza difficile che accada, perché Apple insomma ha creato dal nulla questo App Store, gestirlo e mantenerlo ha dei costi, mantenerlo sempre online sembra che abbia dei costi che Apple non può permettersi, visto che malgrado tutto il denaro che ha non è ancora riuscita a trovare del talento sufficiente a tenere insieme la baracca, perché spesso ha dei problemi come ben sappiamo. E niente, quindi anche lui stesso bolla come improbabile questa soluzione. La successiva mi ha fatto morire dal ridere, cioè dare agli utenti la possibilità di pagare di più per le applicazioni che gli piacciono, quindi non so, scaricate un gioco gratis o magari la nostra applicazione Art of Apps e voi potete direttamente dall'App Store fare una donazione agli sviluppatori. Non mi sembra assolutamente una mossa da Apple, questo creerebbe tra virgolette confusione, perché io non capisco, allora poi è gratis o devo pagarla, e finirebbe per avere insomma tutte le applicazioni che sono gratuite con l'incentivo alla donazione, insomma lui ritiene abbastanza improbabile questo scenario. poi si arriva alle cose che mi trovano più d'accordo. Per esempio, permettere agli sviluppatori di aggiungere un video di dimostrazione dell'applicazione all'App Store. Secondo me questa è veramente una cosa molto importante, perché gli screenshot sì, ok, sono utili, ma sicuramente non sono completi come quello che potrebbe essere un video di 30 secondi nel mostrare la funzionalità dell'applicazione. Per esempio, Fede, il sistema di selezione con più dita sulla tastiera di Write Up, secondo te sarebbe stato facilmente dimostrabile in una foto? Io direi di no, mentre invece con un video sicuramente si faceva di molto meglio.
No, assolutamente, assolutamente sì. Questo è un discorso che abbiamo affrontato più volte, siamo assolutamente d'accordo. Sono un po' più combattuto sul discorso del periodo di prova, cose simili, perché tipo l'esempio che hai fatto prima, che poi è quello che ha fatto qui il tizio che ha scritto, di cui non ricordo il nome, lì può essere un caso particolare, cioè può essere anche che nasca una tendenza per cui uno ha bisogno di un'applicazione per, non so, un giorno solo, e a quel punto lì uno si scarica un'applicazione a pagamento per un giorno per usarla e poi cancellarla, e questo non è eticamente corretto, diciamo. Però
sì, questo sono d'accordo, però comunque
più benefici sicuramente.
Secondo l'idea di Dave, così si chiama questo individuo, sarebbe opportuno che fossero gli sviluppatori a decidere se offrire o meno e in che durata offrire di trial, perché chiaramente sull'esempio dell'applicazione per i mezzi pubblici in effetti è molto probabile che poi l'utente vada a cancellarla, ecco, appena ha finito di utilizzarla, mentre invece magari applicazioni più complesse, un'applicazione per fare musica, ecco, che comunque richiede un utilizzo magari di svariate ore, se si va a offrire una possibilità di provarla per mezz'ora, un'ora, sicuramente la cosa potrebbe essere interessante e si finirebbe magari per vendere più applicazioni, o perlomeno a venderle a un prezzo più alto, perché se magari sono disposto a rischiare, non so, 2-3 euro in un'applicazione che non so se sarà effettivamente utile, perché non ho avuto modo di provare, non so se ha tutte le funzioni che mi servono, magari invece sono più disposto a spenderne anche 5, se no 10 o più, dopo averla provata e aver appurato che l'app fa veramente quello che serve a me.
Sul vendere più applicazioni non sono d'accordo, perché secondo me chi non compra non compra, e chi scarica Angry Birds Lite perché non vuol pagare la versione completa e gioca solo quella Lite, e quando la finisce la cancella e la riscarica per giocarci ancora, quella persona non cambierebbe nulla, secondo me. Cioè, c'è
no, ma infatti secondo me non si andrebbe a cambiare il tipo di clientela, però magari clienti come noi che siamo costantemente in mezzo alla strada a causa dell'acquisto compulsivo di applicazioni, magari potrebbero spillarci ancora qualche soldo in più, ecco, perché per dire, con iTeleport io sono rimasto lì fino alla fine se comprarla o no all'inizio, perché l'ho vista, mi sembrava un'app buona, avevo visto molte recensioni, erano positive, però insomma comunque è un'applicazione che costa 20 euro, non è che costi 2 lire.
Però
alla fine
me forse
l'ho comprata e sono stato contento, però se avessi avuto la possibilità di provarla magari l'avrei comprata prima.
Guarda, secondo me invece è il contrario, potrebbero far fare meno soldi, perché è più probabile che tu provi un'applicazione per 15 giorni e poi alla fine dici vabbè, mi sono già stufato, non la uso più. Mentre nel momento in cui l'ho acquistata, magari sì, la useresti comunque per 15 giorni, però poi ti rendi conto che in effetti ci hai speso 3 euro e allora la usi un pochettino di più e cerchi di far valere i soldi investiti nell'acquisto dell'applicazione. Mentre provarla 15 giorni...
No vabbè, 15 giorni effettivamente iniziale è un tempo molto elevato.
Cioè, alla fine, per capire come gira un'applicazione... cosa ti do? 3 giorni. 3 giorni forse fai in tempo anche a non provarla, perché tra una cosa e l'altra, tra l'università, studio...
No, ma io guarderei anche di meno, cioè nel senso, se tu te la prendi è una tua responsabilità provartela in fretta. Magari anche te la scarichi e il conteggio parte da quando la apri la prima volta, ecco, questo magari potrebbe essere un buon sistema, cioè, che così magari sono all'estero, oppure sì, ecco, ho il wifi solo in albergo, scarico l'applicazione ma poi effettivamente vado a utilizzarla dopo che sono uscito un po' dall'albergo, non so, sto veramente sparando a caso, però potrebbe essere uno scenario anche questo.
Sì, comunque teniamo conto che sarebbe una cosa diciamo opzionale, che uno sviluppatore potrebbe utilizzare o no, perché pensiamo, non so, a Moneybook o Moneywiz, applicazioni simili, queste hanno bisogno di essere provate almeno per 10 giorni. per capire come vanno o no.
Ma in realtà non so, perché tu potresti comunque provarla inserendo transazioni fasulle giusto per capire se ha tutte le funzionalità che ti servono. Che ne so, magari tu hai una spesa ricorrente, per esempio pensiamo, non so, all'abbonamento dati per il telefono. Quelle che sai sono sempre quei tot euro ogni tot giorni, allora lo provi, ma aspetta, Moneybook non ha questa funzione, ma allora forse non è l'applicazione che fa per me, forse sarebbe meglio che mi spostassi su MoneyWiz che ha più funzioni, ecco. Cose di questo genere.
Sì, sì, sì. Non lo so, è una questione molto complicata. Ormai manca un mese e probabilmente qualcosa in più scopriremo. Sicuramente qualcosa scopriremo.
Ammesso e non concesso che ci siano mosse in questo ambito, insomma, con iOS 7.
Secondo me qualcosa faranno, perché comunque Google con Android ha fatto qualcosa. Io leggevo in settimana che hanno abilitato la possibilità di rispondere direttamente ai commenti delle applicazioni, cioè lo sviluppatore può rispondere a chi commenta, a chi lascia una recensione sulla propria applicazione nel Play Store, ed è una cosa ottima. E dal punto di vista per sempre gli sviluppatori, oggi hanno presentato delle funzionalità riguardanti anche ad esempio beta, testing, eccetera eccetera, che sembrano interessanti. Io probabilmente mi verrebbe da dire che Apple qualcosa in questa direzione farà.
Magari la pressione cominciano a sentirla.
Ma sì. Sicuramente la pressione adesso c'è e si fa sentire parecchio. Allora. Ah, ecco. Come ho fatto a scoprire queste notizie riguardanti tipo Android e le recensioni? Ho iniziato a utilizzare un po' Fiverr, di cui vi parlo brevemente adesso, e lascio una recensione o comunque dei giudizi un pochettino più approfonditi magari tra un mesetto, così quando l'avrò provato per bene ve ne parlerò meglio. Inizialmente vi dico questo: Fiverr costa $30, che sono circa 23 euro, 24 euro, e è un software che, sì, chiamiamolo software, va bene, che va installato su un server. Io
server web, quindi server anche che un hosting condiviso va benissimo.
Sì, esatto, cioè banalmente potreste usare tutti il server di Easy Podcast a 50 centesimi al mese, scherzando così. Comunque
50 euro al mese, va?
Sì, esatto, sì, minimo.
No, bisogna scoraggiare, perché sennò poi devo mettermi a configurarlo per tutti e diventa rognoso.
vabbè, però. No, comunque un server del genere si può trovare tranquillamente anche a $1 al mese.
Sì, sì, sì.
Luca, confermi, sì.
Ma sì, anche perché allora, basta un hosting condiviso, cioè addirittura se credo che sia più che sufficiente se andate su Altervista, vi fate uno spazio gratuito e dovrebbe andare.
Ecco, perfetto. Allora, Fiverr funziona in una doppia modalità. La prima, che è quella di un feed RSS uguale, identico a quello di Google Reader. Quindi quelli che pensano che Fiverr sia diverso, un altro concetto, non mi piace, perché allora Fiverr può funzionare tranquillamente, semplicemente come Google Reader. Quindi dite quali sono i feed che vi interessano, potete metterli nelle varie cartelle, se volete o se non volete, e basta, voi nella vostra applicazione per leggere i feed RSS, che può andare benissimo, bene Reader, per iPhone supporta Fiverr, le prossime versioni di Mac e iPad supporteranno anche loro Fiverr. E questa è la funzionalità, diciamo, base che ha Fiverr. Ha uno step in più, nel senso che potete aggiungere dei feed RSS che appartengono a una categoria particolare chiamata Sparks. Questi feed RSS non compariranno tra i vostri non letti, quindi non vi verranno segnati come non letti, eccetera eccetera, ma serviranno soltanto a monitorare i link che compariranno all'interno dei feed RSS per trovare le pagine che riceveranno più link in entrata. Ragionevolmente queste saranno delle notizie calde, cioè se tutti parlano del Google I.O., molto probabilmente il Google I.O. è qualcosa di importante. Allora, mano a mano che riceve link, gli verrà segnato al determinato link una temperatura che potete scegliere se mettere in Celsius o nei ambiti o molto, molto simpatici Fahrenheit. Che
no, grazie.
Tutti gli ingegneri
odiano. Aspetta, qua c'è una cosa importante. Sei stato americanofilo fino in fondo e l'hai messo in Fahrenheit, oppure ti sei abbassato ai nostri miseri gradi Celsius?
Io cercavo i Kelvin, però non c'erano, perché da buon ingegnere io voglio i Kelvin. Ho usato i Celsius. E difatti il massimo che sono arrivato è tipo 40 gradi e 1, eccetera, eccetera. Comunque, come dicevo, ci saranno i
link. Era già una bella febbre, insomma, non è che sia...
Sì, è una bella febbre. È bella pesante. Non mi ricordo neanche cos'è arrivato a... Vabbè, poi magari ve lo dico. Dicevo, e vabbè, questi link caldi verranno messi nella sezione hot, che... Vabbè, si capisce abbastanza semplicemente. Quindi voi avrete il vostro lettore di feed RSS normalissimo, con una sezione in più che vi servirà per andare alla ricerca di ciò che potrebbe interessarvi, perché ragionevolmente voi negli Sparks metterete blog che vi possono interessare, ma che non vi sentite di poter seguire costantemente, come 9to5 Mac, Mac Rumors, iMore, questi così qua che pubblicano, The Verge, che pubblicano 40 articoli al giorno. Io li ho messi all'interno di degli Sparks. In questo caso ho, ve lo dico in tempo reale, 42 gradi e 6 di febbre, che è molto molto pesante, ed è riferito a Square, che ha annunciato il Square Stand, che ora è disponibile per il preordine. È quello stand praticamente che serve alle cassiere, da quel che ho capito io. Ho visto un video.
Sì, Square è quella compagnia veloce che aveva fatto quell'aggeggino da inserire nella porta, credo che quella degli auricolari proprio, dell'iPhone, per permettere di strisciare le carte di credito e accettare pagamenti. Esatto. Anche PayPal ha fatto qualcosa di analogo, e questo Square, non mi ricordo più come stand, ecco, serve per creare proprio una postazione in cui si appoggia anche l'iPad, cioè inclusa una stampante, insomma, una cosa un pochino più avanzata, comunque sempre mettendo al centro i nostri dispositivi iOS per la gestione dei pagamenti.
Ecco, poi io ad esempio, ovviamente, tutte in questo momento cose riferite al Google I.O. e quindi niente. Fever è questa cosa qua. Funziona, allora, attualmente con Google, con Reader per iPhone funziona benissimo. Per Mac non c'è nessuna applicazione vera e propria. Per iPad io ho provato Sunstroke e devo dire che, seppur non abbia un'interfaccia molto curata, dicevo a Luca, ci sono dei pulsanti che non sembrano pulsanti e dei non pulsanti che sembrano pulsanti, ma tu li tocchi e non succede niente. Però anche proprio rispetto a Reader per iPhone ha una diciamo, ti propone molto meglio i link caldi. Per quanto riguarda i feed normali, è un'applicazione normale, anche l'impaginazione non è fatta male, è gradevole da vedere, supporta Instapaper, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la sezione hot, a me Reader attualmente non piace, Sunstroke mi piace molto di più, quindi le tengo entrambe installate e uso Sunstroke principalmente per link hot. Se volete provare Fever adesso, non resistete ad aspettare un mese o quel che è, contattatemi via mail, possiamo fare, potrei far finta di aiutarvi a fare partire Fever sul vostro ipotetico server, eccetera eccetera. Fate conto che praticamente in 15 mesi rientrereste nel costo di Feedbin, che costa $2 al mese, e quindi sono, cioè, il costo più o meno è quello.
Che io, da bravo braccino corto, poi se quello sarà il vero successore di Google Reader, cosa che comunque deciderò nel momento in cui Google Reader smetterà di funzionare, magari potrei tentare di fare un account in comune con mio fratello e vedere se è possibile magari creare due cartelle dove mettere i feed miei e suoi e riuscire a pagare solo $1 al mese al posto di due, insomma. Capitan braccino corto colpisce ancora.
E ecco cosa voglio dire di cose in più riguardo Fever. È un servizio chiamato Sift Links, che ho anche twittato in settimana, che permette di creare un feed RSS che contenga tutti i link pubblicati dai vostri following, quindi le persone che seguite, ciò che appare nella vostra timeline. Questo servizio prende tutti i link che ci sono lì dentro e ne crea un feed RSS. Questo può essere una follia nel caso in cui vogliate utilizzarlo con Google Reader o Feedbin, quindi leggervi veramente tutti i link che vengono postati sulla vostra timeline, nella vostra timeline. Può essere una manna dal cielo o comunque un grandissimo aiuto nel caso in cui vogliate utilizzarlo come Spark in Fever. Un altro servizio che ho provato, E poi
scusa Fede, mi ero distratto un attimo, una domanda su Fiverr: è disponibile anche un'interfaccia web per cui tu puoi accedere anche da un qualsiasi browser alla tua installazione sul tuo server web, giusto?
Sì, perché nel momento in cui si va a installare bisogna installarlo e ovviamente dargli un dominio a cui essere associato, o meglio, essendo installato sul vostro server esisterà un dominio a cui potrete accedere per gestire Fiverr. Nel mio caso,
quindi non è solo un'interfaccia di gestione, ma puoi anche utilizzarlo per andare effettivamente a leggere le tue notizie.
Sì. Ma guarda, se volete provare, poi vi verrà chiesta la password, è fiverr.federicotraveni.com/fiverr, vi verrà chiesta la password, però io da lì posso leggere le notizie e gestire le iscrizioni che possono essere aggiunte a Fiverr anche tramite un bookmarklet che chiamano feedlet, e nel momento in cui andate su una pagina, non so, The Verge, io clicco su quel bookmarklet, si apre un pop-up di Fiverr che mi chiede se voglio aggiungere questo feed, se voglio aggiungerlo come Spark, se voglio aggiungergli un titolo mio, e mi cerca anche tutti i feed che appartengono a The Verge, quindi magari esiste il feed di The Verge relativo solo ad Apple. Quindi fatto veramente molto bene. Interfaccia web c'è, quindi da qualsiasi browser si può usare. Se non volete comprare applicazioni su iPad, su iOS, su iPhone, allo stesso modo potete accedere all'interfaccia web. L'altra cosa che ho avuto modo di provare questa settimana, che mi ha colpito molto, ringrazio Gianfranco e Diego che mi hanno consigliato di provare Everpix, un servizio di cui mi sono abbastanza innamorato subito, che permette di caricare tutte le proprie foto su appunto questo servizio chiamato Everpix, che è gratuito ma ha anche una sorta di premium che costa $50 all'anno, dopo magari vi dico che cosa serve. E una volta caricate le foto, queste verranno organizzate automaticamente in base a quali sono i soggetti, quindi animali, persone, paesaggi, eccetera eccetera, a quando sono state scattate, poi e tramite vari algoritmi cercheranno di farvi capire che, non so, il giorno X, che era, non so, il vostro 18° compleanno, sono state scattate le foto del vostro 18° compleanno, presentandovi due o tre foto rappresentative di quell'evento. La logica che ci sta dietro Everpix e che mi ha molto colpito è questa: l'idea di scattare tantissime foto e dopo di fregarsene, di buttarle su Everpix e poi ci pensano loro a sistemarle. Io mi sono ritrovato spesso e volentieri a scattare delle foto, averle nel rullino dell'iPhone e poi dire: mo dove cacchio le metto? Le metto in Dropbox, ma in che cartella le metto? Devo creare una nuova cartella? No, vabbè, fan schifo, magari non sono bellissime, magari le cancello. Invece adesso questo problema non c'è più. Io le ho scattate, vanno su Everpix e vengono archiviate. Non esiste un limite di giga, non esiste un limite di numero di foto, non esiste nessun limite, a parte quello di poter vedere le foto solo degli ultimi 12 mesi nel caso in cui siate degli utenti free. Questo limite è facilmente aggirabile perché caricando 1000 foto vi verranno dati altri 6 mesi. E poi se inviterete amici o se vi iscriverete tramite invito di un amico, guadagnerete altri 6 mesi. Io sono già arrivato molto facilmente a 36, quindi sono praticamente 3 anni. Se volete
notare, Fede, che anche utilizzare l'applicazione per iOS ti porta altri 6 mesi gratuiti.
Ecco, quindi siamo già a 12 mesi facili facili. Infatti se volete iscrivervi, mandate un'email o a me o a Luca, o mandatela a Easy Apple, poi noi ce le spartiamo e guadagneremo 6 mesi sia noi e sia voi. Ultima cosa, Everpix può caricare le foto, come ha detto Luca, anche dalle applicazioni per iPhone e per iPad, che sono naturalmente gratuite, e dall'applicazione per Mac, che è un po' come Dropbox, si va a infilare nella menu bar e poi da lì inizia a caricare le foto, e potete scegliere voi da che sorgenti andarle a pescare. Potete dirgli iMessage, Facebook, Twitter, Instagram, iPhoto, cartelle in particolari, se avete una cartella in Dropbox, non so, la camera uploads o qualsiasi altra cosa. Veramente tutti i tipi, ci sono tantissimi tipi di sorgenti.
E collegando Facebook e Instagram, eccetera, si fa presto arrivare a 1000 foto per avere i 6 mesi gratis.
Da lì parte un upload che funziona praticamente sempre e vi ritroverete tutte le foto in un batter d'occhio su Everpix. Io ripeto, mi sono abbastanza innamorato in questo servizio, mi piace la logica che ci sta dietro e ve lo consiglio a tutti caldamente. Poi fateci sapere, come sempre, su Twitter, eccetera, eccetera. Saremo ben felici di commentare con voi.
Dovremmo fare comunque anche il nostro indirizzo di posta cartacea, insomma, adesso che arriva l'estate, così i nostri ascoltatori ci mandano le loro cartoline nei posti dove sono stati in vacanza per farci rodere un pochettino. Perché sì, però possono anche mandarci le foto via mail, però sai, quella sensazione di cartolina vera e propria forse sarebbe ancora più interessante.
Ecco cosa non mi hai fatto dire, che esiste la possibilità di condividere le foto con Everpix in un modo super semplice. Si chiama PhotoMail, se non sbaglio, il servizio. Voi scegliete le foto che volete inviare, non importa quante ne volete inviare, non importa se sono 14.000 foto, le selezionate, dite a chi volete inviarle e a questa persona arriverà un'email, e se il soggetto in questione ha Everpix, le foto compariranno direttamente nel suo Everpix nella sezione PhotoMail. Se invece il vostro amico, fidanzato, parente, eccetera, fidanzata, vabbè sì, parente, non ha Everpix, troverà la mail da cui potrà vedere tramite dei link le foto a piena risoluzione. Quindi anche qui, condivisione che diventa super semplice, nessun problema di limite di dimensioni di spazio. Non funzionano i video, questo sottolineo, niente video, solo foto.
Quindi per i video magari dovrete sempre appoggiarvi a qualche servizio esterno. Per esempio l'ottimo CrashPlan, che è il servizio che io uso per il backup off-site, permette di caricare qualunque tipo di file e per qualunque dimensione. Costicchia, però è molto comodo. Io ho avuto la licenza Family, che l'avevo presa durante una promozione del Black Friday, l'avevo pagato qualcosa come $9, proprio una miseria, al posto di 120 rotti che costa annuali. Però insomma veramente ne vale la pena, ci ho buttato su ormai più di 300 giga, per cui ecco, credo che manterrò la mia sottoscrizione anche l'anno prossimo, perché è interessante, funziona anche su Linux e funziona anche senza interfaccia grafica, per cui io l'ho sbattuto sul mio server domestico e l'ho messo a caricare foto, video delle vacanze, veramente un sacco di roba per un totale di svariate centinaia di giga. Ci ha messo qualche mese, però insomma ce l'ha fatta, e poi lo faccio caricare praticamente solo di notte, per cui non mi intasa la connessione.
La controparte di CrashPlan, che è un ottimo servizio,
concorrenza.
Si chiama Backblaze. Concorrenza, sì, controparte, concorrenza. Si chiama Backblaze. Beh, praticamente lo stesso concetto, costa $4 al mese circa.
Aspetta, $4 al mese con la licenza singolo computer, però immagino.
Allora, costa 3,90. Vediamo subito. E nel frattempo dico cos'è che ha di diverso, Luca. Praticamente nulla, funziona non con un'applicazione in Java, quindi forse quello è l'unica cosa che si guadagna. Meno settings, un pochettino più semplice. Diciamo che per chi è meno esperto forse Backblaze potrebbe andare meglio. Se invece a voi piace smanettare e fare come Luca, fare backup sul proprio server di non so quante centinaia di gigabyte, CrashPlan sicuramente...
In realtà comunque CrashPlan non è che sia difficile da usare, però se volete ha un sacco di impostazioni che potete andare a toccare. Mm-hmm. Una funzione che credo sia unica di CrashPlan al momento è la possibilità di essere usato in maniera totalmente gratuita senza mai toccare i server dei signori CrashPlan. Infatti potete mettervi d'accordo con un amico e praticamente vi scambiate spazio sui rispettivi hard disk per fare i backup reciprocamente. Funziona chiaramente anche all'interno della stessa rete locale, in questo modo avrete velocità molto più elevate di trasmissione. È veramente comodo da quel punto di vista, infatti potrei, Fede, subaffittarti il mio spazio di CrashPlan Plus, quindi quello sui loro server, praticamente tu mandi a me, io mando a loro, per esempio.
No, sono una brava persona, io faccio tutto io e a te non do niente. Allora, il costo è questo, $5 al mese. Se invece volete comprare un anno di Backblaze sono $4.17, quindi sono $50 per un anno, oppure $95 per 2 anni. Quindi diciamo questo è più o meno il prezzo. Non parlano di nessun limite di computer o cose simili. Qui parlano, dicono illimitato, sicuro e spettacolare.
Sì, CrashPlan ha vari piani, ne ha tre. Di quelli a pagamento, $33 all'anno per il piano limitato a solamente 10 giga, illimitati giga per un computer a $60 all'anno, 150 è aumentato giusto un po', il pacchetto Family invece, che permette fino a 10 computer illimitati giga per ciascuno.
Allora, questa è la notizia. Dice backup computer multipli, dice mamma ha un laptop, papà ha un computer desktop e i bambini hanno un altro computer da condividere. Backblaze può backuppare ognuno di questi per $5 al mese per computer. Quindi si pagano i più computer, ecco, molto semplice, detta così. Ok, ma dovremmo fare una puntata a proposito di backup in particolare, mi sa, perché qui tireremo lunghissimo. Luca, oggi purtroppo si è aggiornata un'applicazione che a te tanto piace e mi tocca subirmi i tuoi bei messaggini simpatici.
Sì, allora, giusto? L'applicazione che uso per le Rage Faces da mettere nei messaggi così su Twitter, Facebook, si è aggiornata e al primo riavvio mi ha detto che avevano un'altra nuova applicazione gratuita che potevo scaricare. L'applicazione è con la stessa struttura ma ha delle bellissime GIF animate, per cui veramente un sacco di foto carine. Infatti occupa 50 mega come applicazione, gente che ride, gente che impazzisce, gatti che si suicidano, ce n'è veramente per tutti i gusti. C'è anche il famoso Grumpy Cat che viene accarezzato e non è per niente contento, insomma tutte GIF abbastanza carine che sono pronte per essere inviate via iMessage, dove la cosa carina o fastidiosa, a seconda se siete quello che invia o riceve il messaggio, è che queste GIF saranno animate anche senza bisogno di entrare nelle immagini, per cui nella conversazione vedrete tutte queste belle immaginine che si muovono. E, insomma, io mi diverto molto con queste applicazioni, sarà il mio piccolo problema mentale, ecco, che ho deciso di condividere con tutti voi su Easy Apple. L'applicazione è gratuita, si chiama GIF SMS e appunto la trovate sull'App Store, anzi SMS GIF. Oppure potreste andare a cliccare attraverso il nostro link che il buon Fede sta preparando per le nostre show notes.
Sì, dai, prendiamoci un minuto per ricordarlo, Luca, che si può ovviamente supportare Easy Apple e tutto il suo network che c'è dietro, e sapete quanto lavoro c'è dietro per tenere in piedi tutta la baracca a livello di software, di server, di anche semplicemente riuscire a mettersi d'accordo per poter registrare, poi montare le puntate, pubblicarle, rispondere alle mail. C'è un lavoro incredibile e noi vi ringraziamo se ci supportate, se ci date una mano, provare anche le varie applicazioni software, eccetera, eccetera, ha un costo. Potete supportarci in diversi modi. Il primo è quello più utilizzato, diciamo, da voi utenti, è quello di acquistare applicazioni tramite i nostri link sponsorizzati. Quindi cliccate su uno dei link che trovate nelle show notes per poi andare a acquistare le applicazioni. Voi non pagherete niente in più, noi riceveremo una piccolissima percentuale che, sommata a tante altre piccolissime percentuali di altri acquisti, di altri utenti o vostri, fa un numero minimo che ci può aiutare almeno a superare le spese del server. Il secondo metodo è quello di acquistare tramite Amazon con il nostro link sponsorizzato. Per farlo basta andare su easypodcast.it, trovare in alto a destra nel menu la voce supportaci.
Sotto è un po' nascosta effettivamente, ce l'avevano fatto notare, sì, che non è proprio così facilmente accessibile. Magari dovremmo mettere in fondo a tutte le show notes compra su Amazon, compra su Amazon, compra su Amazon in carattere 72 pixel di altezza.
Mi sembra giusto. Dicevo, comunque, nella voce supportaci, cioè fai acquisti su Amazon, da qui verrete rimandati ad Amazon e ogni acquisto che farete da lì alla fine della sessione, o comunque, se non sbaglio, qualche altro giorno in più, anche qua non spenderete niente, ci arriverà una piccola percentuale, stesso discorso di prima. Terzo e ultimo metodo per supportare Easy Podcast è quello di effettuare delle donazioni tramite PayPal, che possono essere di due tipi: o singole, e quindi decidete di donarci quello che volete, offerta libera, oppure donazioni ricorrenti. Vi abbonerete e farete dei pagamenti ricorrenti trimestrali da 5, 10 o 15 euro. Fate voi i conti, vuol dire che non più di 5 euro al mese è la somma che intenderete darci. 5 euro al mese, voi fate conto quanto possa valere per voi una puntata di Easy Apple, una puntata di Pausa Caffè, una del Saggio Podcast o di TechMind. 10 centesimi, bene, a 5 euro ci arriviamo quasi al mese.
Il problema, sai qual è? Che poi facciamo i fuori onda e tutto il valore che abbiamo messo nelle puntate va a farsi benedire, vedono chi siamo veramente. Quello è un problema.
Sì, in effetti dovremmo provare a risolvere questo. Comunque, questi sono i modi per farlo. Noi vi ringraziamo sempre. Se riusciamo ad esserci ancora, è anche grazie a voi. Siamo super felici di questo e ricordiamo di dare il valore a quello che troviamo nel web. La chiudo qua. Torniamo alle nostre applicazioni. Abbiamo parlato di SMS GIF, che tra l'altro si dice GIF in realtà, lo sai?
Boh, infatti ho detto GIF. Ma vabbè, però comunque non GIF. Credo ci sia una pronuncia ufficiale.
No, perché in realtà la G è di graphic.
Quindi
però il creatore del formato GIF diceva GIF, quindi in realtà è stato pensato come GIF, però essendo la G graphical si chiama GIF. Ne parlavano
anche. Dovreste farne una puntata di Pausa Caffè sulla pronuncia di GIF. Scherzo. Tanti saluti a Diego, a Fabrizio, a cui auguriamo una pronta guarigione del Mac.
Fabrizio non è guarito, tornerà questo venerdì. Allora, ho provato PC Calc. No, non è vero, si chiama P Calc. Io la leggo sempre così. Si chiama P Calc. Se vi ricordate, la scorsa puntata con Alex mi stavo lamentando del fatto che non esiste un'applicazione che faccia da calcolatrice nel modo che dico io, eccetera, eccetera. Mi è stato consigliato, e io qui mi sono dimenticato il nome, però punitemi, da un ragazzo su Twitter che mi ha scritto: hai mai provato PCalc? Io ho detto ni, e alla fine ho deciso di provarla. Costa un fracello di soldi. Tipo 9, no, sono $10 americani, quindi sono 9 euro circa. L'applicazione è veramente fatta molto molto bene, universale, sia per iPhone sia per iPad. È una calcolatrice pazzesca dentro di tutto, supporta anche diverse modalità. C'è la modalità calcolatrice ingegneristica, da ingegneri, che veramente può soddisfare tutte le necessità mie di Luca, seni, coseni, tangenti, di tutto.
Attenzione, è pesante. Bella. Se si va sulle tangenti.
Vabbè, l'applicazione è veramente perfetta. Ci sono anche diversi temi, tra cui uno bellissimo che è il tema Twilight, si chiama. Qual è il grosso problema però? Che anche questa applicazione non mi ha soddisfatto in fondo, non tanto quanto Calcbot, per un semplice motivo. Questa applicazione funziona alla vecchia maniera, quella che io chiamo la vecchia maniera, cioè bisogna eseguire un'operazione alla volta, e nel momento in cui mi trovo davanti un'equazione, quindi bisogna analizzarla e capire con la calcolatrice quali conti fare prima, e se a un certo punto sbagli riparti da capo. Le calcolatrici moderne permettono di scrivere tutta l'equazione in sé, quindi se ci sono parentesi, radici, frazioni, eccetera, eccetera, tu la scrivi tutta, la componi, poi premi uguale e salta fuori il risultato. Così funziona un po' Calcbot, è possibile perlomeno aprire e chiudere le parentesi, mettere le radici, elevare al quadrato, e si ha davanti tutta la serie di operazioni che si hanno fatto. Con PCalc questo non si fa, e per me è un grosso handicap, personalmente. Quindi ho comunque scelto di tenere questa come applicazione predefinita sul mio iPhone e sul mio iPad, perché Calcbot, vabbè, è morta praticamente. Mi sono un po' fissato. Però mi manca ancora quell'applicazione che funzioni bene con le nostre calcolatrici, Luca.
Sì, no, guarda, veramente io non riesco a sopportarle, le odio tutte le applicazioni che fanno da calcolatrice virtuale, ecco, qualunque forma io non le sopporto. La calcolatrice deve avere i tasti, deve essere una Casio, in particolare deve essere la mia, ecco, perché in realtà ci si fa una certa familiarità con i vari modelli di calcolatrice, si impara a sfruttarne le varie funzioni, che spesso sono veramente tante. Io mi trovo male ogni volta che uso una calcolatrice, seppur fisica, ecco, che non sia la mia, magari di una marca diversa, che ha qualche piccolezza per cui funziona diversamente. Insomma, è uno strumento che utilizziamo tanto, e per me è insostituibile una calcolatrice fisica, e a cui ho fatto una certa abitudine.
Chiede Federico: perché non usare Solver? La risposta è semplice: piuttosto che usare Solver, a quel punto lì uso Wolfram Alpha, che è sicuramente più potente di Solver, perché il concetto è lo stesso. Devo mettermi a scrivere non in una grafica pensata per essere realmente una calcolatrice, perché Solver è molto un mix. A quel punto lì, ripeto, uso Wolfram Alpha, che mi dà tutta la potenza necessaria che mi serve e il 99% funziona.
Diciamo che Solver si adatta meglio ad altri utilizzi più che non i conti, sì, quelli banali, ecco, nostri, insomma.
Ecco, acquistando PCalc, tramite il nostro link ci supporterete con ben, cos'è, 8 centesimi praticamente, no, più o meno.
No, forse qualcosa di più, 40 centesimi ci arriveranno forse.
L'applicazione costa 8 euro praticamente.
Allora
faccia lei i suoi conti.
Di solito è il 5%, forza, quindi intorno ai 40 centesimi. Attenzione, 40 stiamo... centesimi. Pensavo... un attimo, aspetta quasi che chiamo il concessionario Ferrari, perché qua già si può cominciare a mettere avanti le mani.
Luca, puoi finalmente recensire l'applicazione che la scorsa settimana avresti voluto recensire, ma io ho dovuto bloccarti per forza di cose perché non era ancora uscita. Quindi
sì,
hai
no,
via,
in realtà,
via libera.
Di la verità, mi hai bloccato solamente perché volevi avere l'esclusiva per Pausa Caffè, che poi avete avuto ospite Francesco, in cui avete parlato della sua nuova applicazione, l'applicazione Libretto. Tra parentesi, naturalmente nelle note di questa puntata ci sarà il link all'ultimo episodio di Pausa Caffè. Libretto è un'applicazione dalla grafica molto pulita, molto semplice e intuitiva, che fa una cosa: vi tiene il vostro libretto universitario in maniera molto migliore di quanto si potrebbe fare con un libretto cartaceo oppure con quegli abomini di siti che tutte le università ci propinano. Vi fornisce tutte le informazioni di cui avete bisogno, chiaramente se vi sbattete un attimino a inserire tutti i dati, cioè il titolo dell'esame, magari anche la data, cosa che io ho fatto più che altro per sfizio, il voto che avete preso e quanti CFU, crediti formativi universitari, credo che si chiamino, giusto, vale giusto quell'esame. Vi dà poi tutti i dati di cui avete bisogno, la media ponderata, il voto di laurea di partenza per questa media appunto che avete accumulato, quanti crediti avete accumulato con il percentuale di completamento per l'arrivo alla laurea, la media aritmetica, e la cosa che mi è piaciuta di più, o meglio che mi ha depresso di più, è il grafico che vi mostra l'andamento dei voti, soprattutto quello della media ponderata o anche di quella aritmetica, che sostanzialmente per me l'andamento è molto simile, perché il mio primo esame era stato informatica, in cui avevo preso 30, dopodiché abbiamo assistito a una picchiata e siamo tornati a voti molto più normali per gli esami, e quindi la mia media è andata a stabilizzarsi su valori molto meno medi di 30, ecco, mettiamola così. Comunque, l'applicazione...
pensando che abbiamo avuto la stessa botta, cioè io ho fatto 30 in informatica e 18 in chimica, tu hai fatto 30
io
in
ho fatto 30 20 20 in chimica,
30, io 30 18, quindi è ancora più cattiva la caduta.
Esatto, infatti era un po' come se si disegnasse un grafico di un mio compagno delle elementari, che cioè delle elementari, delle superiori, che ricordo benissimo che in un quadrimestre aveva ottenuto l'incoraggiante andamento in latino, che era 9182, per cui un bel diagramma oscillante. Comunque sì, l'applicazione è veramente bella, ha tutte le funzioni sinceramente che mi aspetterei di trovare in questo genere di applicazioni. L'interfaccia è piatta, quindi direi che può essere approvata da chi sta molto attento alla moda delle grafiche per le applicazioni, ma comunque, scherzi a parte, è veramente efficace, non ci butta addosso tutti una marea di dati incomprensibili, ma ci mostra quello che serve, quando serve e in maniera molto semplice e ordinata. L'applicazione mi piace molto, tant'è che appunto volevo parlarvene già la puntata scorsa, quando evidentemente eravamo ancora sotto NDA.
Addirittura NDA.
Infatti c'erano già gli avvocati di Francesco, che erano pronti lì, che si stavano facendo dare il mio indirizzo di casa per mandarmi l'avviso di garanzia, invece poi per fortuna
mi hai fermato bene, grazie Fede, ragazzo lì. Allora, ultima applicazione di cui voglio parlare oggi è Safeguard. Vi ricordate quando abbiamo parlato di applicazioni per salvare le vostre tessere, tipo della Roadhouse, dell'S lunga, dell'Ocean, queste cose qua? Comunque ne avevamo trovata prima una che era carina, poi ce n'è stata consigliata una migliore, e adesso io ho trovato una che secondo me è fatta benissimo, sviluppata da Antonio Giarrusso, ragazzo italiano, e è spettacolare l'applicazione. Praticamente, cosa di meglio rispetto alle altre? ha la possibilità di fare le foto alla vostra carta in modo tale che poi ne venga ricreata una digitale fedele a quella reale. Cioè, deciderti di aggiungere una nuova carta, vi verrà aperta la fotocamera con una zona evidenziata in cui che dovrebbe corrispondere ai bordi della carta, diciamo, della carta reale. Fate la foto e successivamente dovrete fare la stessa foto nella parte posteriore della carta. Fatte queste, potrete aggiustare gli spigoli per far combaciare bene i bordi con la carta a cui avete fatto la foto, dopodiché verrà digitalizzato il tutto. Quindi vedrete la carta bene in digitale, verrà automaticamente riconosciuto il barcode, potrete aggiungere eventuali informazioni aggiuntive e tutto questo verrà salvato dietro un codice PIN a 5 cifre. Tutto questo verrà criptato con AES a 256 bit.
E nessuno possa fregarvi i punti dell'S lunga, mi raccomando.
Esatto, no, perché l'idea, diciamo, è che Safeguard possa funzionare anche con carte di credito, eccetera, eccetera. Funziona con diversi tipi di carte, ecco, mettiamola così. E nel caso in cui doveste perdere il PIN, eccetera, eccetera, Safeguard vi chiederà all'inizio la vostra email a cui invierà un codice molto particolare che dovrete conservare. Nel caso in cui dovreste perdere il PIN iniziale, eccetera, eccetera, Safeguard vi chiederà la vostra email e in un modo o nell'altro riuscirete a riresettare tutto. Secondo me è fatta veramente bene. Io non ho dubbi che questa sia l'applicazione definitiva per le carte, perché non ho più voglia di scaricarne l'ennesima per riscannerizzare tutto, eccetera, eccetera. Questa è veramente
fatta bene. Quasi quasi mi metto
bene.
Un promemoria, tra un mese te lo richiedo.
Vai, mettiti un promemoria. No,
secondo
me
tu non sei un uomo di parola
per
quanto riguarda queste cose.
No, ce l'abbiamo fatta. Antonio ha fatto quello che andava fatto, finalmente. Funziona con iCloud, quindi tutto viene messo in iCloud, quindi cioè, meglio di così.
Apriti cielo, attenzione.
Vabbè. Allora Luca, cosa facciamo? Andiamo a rivederci il keynote di Google I.O.? Lo rivediamo da capo?
Sì, intanto io posso premere play sulla nostra musichetta di uscita, per cui a te il compito dei saluti, come sempre.
È un disastro.
Conta più o meno fino a 20.
Devo contare fino a 20? Allora, aspetta un secondo che faccio partire il cronometro così ci aiutiamo insieme.
No, non sei professionale, vabbè, però, a fare così.
Non so, non ci penso neanche di fare una cosa simile senza sapere che... Non lo so, tu mi metti in crisi totale. Comunque, io ci provo, nonostante tutto questo, a dirvi che noi torneremo, come sempre, venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.